Buongiorno amati fratelli, il Signore vi benedica. Benvenuti a Radio Blast. Good morning, Dora.
Good morning to you too. Buongiorno, buongiorno amici e fratelli. Dio vi benedica.
Grazie Signore. Cominciamo di nuovo il programma di oggi con fratello Giuseppe. Secondo Re 17, 33 e 34. Così temevano il Signore e servivano al tempo stesso i loro dei, secondo le usanze delle regioni da cui erano stati deportati in Samaria. Anche oggi essi continuano a seguire le loro antiche abitudini. Non temono il Signore e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti, né alla legge e ai comandamenti che il Signore prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui chiamato Israele. Giosuè 24, 14 fino a 18. Dunque, temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. Allora il popolo rispose e disse: lungi da noi l'abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché il Signore è il nostro Dio. È Lui che ha fatto uscire noi e i nostri padri dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ha fatto quei grandi miracoli davanti ai nostri occhi e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. E il Signore ha scacciato davanti a noi tutti questi popoli e gli Amorei che abitavano il paese. Anche noi serviremo il Signore, perché Lui è il nostro Dio. Matteo 6, 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Matteo 4, verso 10. Allora Gesù gli disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. 1 Giovanni 2, da 15 fino a 17. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Grazie Signore per la tua parola. E Dio ti benedica Giuseppe. Benvenuto a Radio Blast.
Grazie, grazie per l'invito. Eccoci qui in questa giornata. Oggi nuvole oggi.
Sì.
Infatti non siamo sotto gli alberi, siamo dentro. Non si sentono gli uccelli cinguettare, ma lo Spirito Santo cinguetta nel nostro cuore.
Amen.
La colomba di Gesù.
Amen.
E nel nostro cuore che sta lodando il Signore. La colomba dello Spirito Santo. Amen. Come hai dormito?
Bene, molto bene.
Dora?
Bene, grazie a Dio.
Avete dormito bene?
Sì.
Bene, quindi siete svegliati bene. Qui è mattina e so che abbiamo diversi orari.
Mm-hmm.
Da qualche parte è pomeriggio, qualche altra parte è sera. Che ora sono in Taiwan?
Ah, in Taiwan? Non lo so.
In Taiwan là c'è...
Sono come 12 ore a differenza.
Sì, una differenza, so, più o meno 12 ore.
Di 12 ore,
quindi,
sì.
Quindi se qui sono le 10, là sono le 22 di sera.
Sì.
Gloria
sì.
al Signore. Bene, ovunque siete, fratelli, vi vogliamo bene.
Amen.
Ringraziamo Gesù. Allora, amen, da dove cominciamo? Oggi abbiamo molte cose, molto terreno da coprire.
Sì, è vero.
E speriamo di farcela, va bene? E speriamo di non tenere i fratelli troppo tempo.
Anche perché è stata una settimana piena. Siamo stati di corsa, di qui, di là e... Sono stata sorpresa, il Signore comunque ti ha dato dei messaggi bellissimi da condividere oggi con i fratelli, anche se quasi tutta la settimana eravamo in viaggio, tu guidavi, io ti chiedevo le domande mentre tu guidavi, facevo le registrazioni così.
Sì, i bambini dietro a fare la scuola.
Con il computer scrivevo tutte le cose che tu mi dicevi mentre tu guidavi, è stato interessante, come ho detto prima, la vita di missionari è un'avventura.
Sì, rispondere ai fratelli di questa registrazione che mandiamo e dovevo interrompere per chiedere informazioni a Tizio da che parte è, da che parte non è. Poi siamo incappati in un temporale enorme, ci siamo bagnati. Tutti, fradici, così siamo andati in un negozio di seconda mano a comprare delle cose per coprirci e lì ci pioveva dentro anche lì. E la signorina, la signora che era lì, tutta, oh mi vergogno, piove dentro qui. E così ha messo una specie di camicia per terra a raccogliere le gocce. E non voleva mettere una pentola per non farsi troppo, vedere dai clienti. E così io quando ho visto questa camicia l'ho raccolta, guarda, ha dimenticato una camicia. No, lascia lì, è per l'acqua. Dopo che è successo?
Dopo sono entrata io, anche io volevo aiutarla a raccogliere questa camicia. Cioè, no, lasciala.
Lei è tutta a ridere, no, la lasci lì. Poi arriva Andrea.
Andrea lo stesso.
Arriva
Adrian. Andrea lo stesso.
Arriva Dora.
Uguale.
Quindi questa camicia l'abbiamo raccolta. Oh, e questo non smetteva di ridere. Gloria
sì,
al Signore.
Sì, sì.
Amen. Ok, amen. Bene, adesso in questi tempi stiamo, siccome stiamo visitando aree, stiamo visitando una casa, stiamo controllando una casa che sembra che è abbastanza potenziale per il nostro, insomma, per il nostro budget, i soldi che riusciamo a affittarla.
Abbiamo controllato tante.
Sì, perché ce n'è uno che era bellissima tutta, però costava il doppio e non ce l'abbiamo fatta con i soldi,
sì,
allora
ci
siamo accontentati di questa. C'è qualche dettaglio, giusto?
Qualche dettaglio?
Sì, perché stavamo controllando questa casa e che vi abbiamo già parlato di questa casa, no? Che stiamo di nuovo vedendo cosa si può fare e il problema è che, insomma, ci sono pipistrelli.
Sì, ci sono pipistrelli.
Il tetto è pieno di pipistrelli, abbiamo il padrone, questo, quell'altro, abbiamo aiutato. Abbiamo eliminato, diciamo, quasi tutti, però ancora non è finita la storia. Ogni tanto troviamo uno in giro di qua nei giardini e lo mettiamo dentro nel sacchetto. Perché in questa zona c'è stata, cos'è che c'è stata? Un'alluvione, cos'è che c'è stata?
Qualcosa di genere,
sì. Sì, è stata una specie di alluvione tempo fa e c'è stata un'invasione di pipistrelli, tutte le case sono state pipistrellate, non piastrellate, pipistrellate. E allora qualcuno è ancora afflitta, questa è una di quelle. Comunque adesso sembra che è quasi risolto. Ieri stavo controllando la casa di là e viene alcuni locali della casa e viene Jasmine gridando. Cos'è che gridava?
Il topolino, il topolino!
Il topolone, c'era un topo che correva in giro per la casa.
The mouse!
E allora siamo andati a comprare quattro trappole, trappole dappertutto con con un po' di formaggio, un po' di prosciutto, prosciutto cotto, un po' di pesce, cioè li trattiamo bene le topi qui, nella trappola. Però tutte le trappole stamattina sono tutte intatte, perché cosa abbiamo fatto? Caro Adrian ha chiuso tutti i buchi, perché sono case fatte di legno, no? E allora ha tappato tutti i buchi e il topo è sparito. Ma comunque sembra che Dario ha fatto le indagini, dice che nella casa non ce ne sono, è venuto da fuori questo, questo manigoldo.
Sì,
e
sì,
quindi
sì.
Comunque se dovessero apparire dalle altre non abbiamo problemi, perché pensavamo di incaricare le sorelle.
No, come on, no.
Ma scusa, le donne non sono uguali agli uomini?
No, stavolta no.
Ah, quando vi conviene?
Sì, quando vi conviene stavolta no.
E poi c'è il fatto che i pipistrelli si combattono, bisogna andare su di notte, bisogna andare su quando cala, sai quei film di Dracula che esce di notte, Dracula, i pipistrelli sono così. Quando cala il sole che è buio, i pipistrelli escono, è lì che si va a chiudere i nidi, eccetera. Quindi pensavamo di mandare le sorelle con la torcia elettrica a dare caccia ai pipistrelli di notte, cosa pensa? Almeno quello potete farlo.
No, grazie. Guarda, io posso rimanere qui, vi preparo qualcosa di buono, cucino qualcosa e voi lavorate sui pipistrelli.
Gloria al Signore. Va bene, pensi che i fratelli avranno ancora coraggio in queste zone? I fratelli che sono assuefatti a cappuccino e la brioche dovranno imparare a fare a meno, perché tante comodità non ci sono.
Amen, grazie Gesù. No, ma è interessante, per noi sono delle esperienze nuove, interessante, e non ci dà fastidio di sapere che ci sono pipistrelli. Faremo il nostro meglio di limpiare tutto, di fare...
Vuol dire pulire tutto.
Yeah, di pulire tutto.
Limpiare e spagnolo.
E spagnolo, ok. Di pulire tutto e fare una casetta bellissima dove il Signore può...
Una casetta?
Sì, dove sì. Il Signore può aiutarci a servire a Lui con tutto il cuore.
Amen.
E queste cose, questi dettagli... Ma ridiamo e ci diamo da fare.
Grazie,
a pulire.
Signora. Grazie signora, va bene. Allora cosa c'hai prossimamente su questo schermo?
Prossimo abbiamo un messaggio che il Signore ti ha dato 2 giorni fa.
Ok, vuoi metterlo adesso questo messaggio, va bene?
Sì, sì, sì. Il titolo è La chiave del successo e del fallimento, una scelta che Dio dà a noi.
Sì, questa settimana infatti abbiamo potuto rallentare un po' i viaggi qua di là e così ho avuto tempo di pregare. Salire sulla montagna e ricevere i messaggi di Gesù, me ne ha dati 3 negli ultimi 2 o 3 giorni, questo è uno di quelli. Allora, è scritto, vuoi leggerlo tu Angelina?
Ok.
Così io mi riposo un po'.
Va bene.
Perché sai, la vita del messaggero è pesante, mi devo riposare. Quindi,
ti riposare troppo.
Quindi perché non lavori un po' tu?
Ok. No, ti faccio lavorare, dopo ti chiedo delle domande.
Ok, allora qui ci pensi tu a trasmettere questo messaggio?
Con l'aiuto di Dio, sì.
Allora, come si chiama?
La chiave del successo e del fallimento, una scelta che Dio dà a noi.
E l'illustrazione l'hai messo sulla radio?
Sì.
Perfetto.
Sì, sì.
Va bene.
L'illustrazione con la scrittura di Matteo 7, 24
allora,
fino a 29.
Allora, illustra vuoi descrivere l'illustrazione?
Sì, allora c'è la illustrazione di nel centro c'è l'immagine di questa famiglia che vediamo la casa che si sta affondando e la famiglia sta correndo.
Sta correndo. Scappa.
Sì.
Per salvarsi.
Sì.
A sinistra c'è un pianeta in fiamme.
C'è la pianeta in fiamme, a destra c'è il giudizio.
C'è il giudizio con un uomo in ginocchio davanti a Gesù.
Sì.
E la scrittura è?
E la scrittura è Matteo 7, 24 fino a 29. E dice, Gesù dice, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta.
Impeto contro quella casa.
Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande.
Quindi Gesù paragona la nostra vita a una casa. Quindi ci sono case e... basate sulla roccia. Ok, infatti qui vediamo che costruiscono quasi tutte le case sono di legno, bellissime, grandi, tutto, però il fondamento lo mettono sul cemento, quindi sassi, rocce, poi il cemento, e poi costruiscono, sono ottime. Vengono i terremoti, tutte queste case si smuovono, però non crollano. Mm-hmm. Quelle di cemento invece sì. Allora vai avanti, Angela.
Una vita di felicità o di sconforto? Vittoria o sconfitta? Contentezza o disperazione? Di vittoria con Cristo o essere separati da Lui, lo sposo celeste per sempre? E dipende da noi. Vedi Matteo capitolo 25. Dio scelse Mosè per guidare il suo popolo, ma prima gli dovette insegnare ad abbandonare la sua alta posizione e vantaggi, il suo mondo in Egitto, e imparare l'umiltà e di ubbidirli in ogni cosa. Vedi Esodo capitoli 1 fino a 4.
Quindi il messaggio sta parlando che non possiamo essere usati dal Signore, il Signore non ci può usare se prima non siamo disposti a imparare
l'umiltà,
affinché Lui ci possa usare. Quindi è inutile cercare di dire Gesù usami se non siamo disposti a imparare. Quindi Dio ha scelto Mosè, però siccome lo ha voluto fare di fretta e furia, salvare Israele a suo modo, ha cominciato a ammazzare gli egiziani. E Dio l'ha mandato 40 anni in Midian a imparare di aspettare il Signore, ascoltare il Signore, ubbidire il Signore, fare le cose a modo del Signore, non a modo che ci insegnano dal mondo, cioè con le braccia della carne.
Ma molti di noi vogliono invece evitare la scuola basilare e cominciare subito, prima di aver imparato le indispensabili lezioni, iniziare dall'alto come profeti, grandi insegnanti o apostoli. Vogliono essere usati subito da Dio, con un doni miracolosi, magari ricevuti con un tocco della mano o grazie a un pezzo di carta con un timbro, chiamato diploma teologico, elargito dalle religioni umane. Dio chiamò Saulo, Paolo di Tarso, ad essere uno dei più grandi uomini di Dio mai esistiti. Dovette imparare cambiando tutte le sue idee, cambiare religione, denominazione, dottrina, a costo di essere odiato e rigettato dal suo stesso popolo. Imparare a glorificare Dio con l'amore invece che con l'odio. E noi? Siamo disposti a farlo, anche a costo di dover cambiare tutto nella nostra vita, cambiare la nostra religione e idee, il nostro modo di fare, le nostre abitudini, dottrine, abbandonando tutto ciò che non assomiglia a Cristo e il suo Vangelo di salvezza per raggiungere i perduti.
Amen. Riflettere. Siamo disposti ad abbandonare tutto. Quando Gesù ci chiama, Lui è Dio. Quindi buttare le ortiche alle religioni, i modi di fare, i lavaggi del cervello e seguire Gesù nel modo che Lui vuole.
Dio chiamò Giuseppe a salvare Israele dalla carestia. Ha dovuto imparare a resistere alle tentazioni sessuali della sua padrona, imparare a lodare Dio mentre era imprigionato a causa della sua integrità, imparando a perdonare, a amare i suoi fratelli, che pure lo avevano odiato, tradito e venduto come schiavo, rimanendo fedele fino a che poté essere pronto per il lavoro al quale Dio lo stava preparando, divenire il fedele servo di Faraone per governare l'Egitto e salvare il popolo di Israele. Dio mandò suo figlio a salvare il mondo, ma è scritto di lui, Ebrei 5, verso 8.
Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì.
Gesù dovette imparare a nascere in una stalla, a stare sottomesso ai genitori fino a 30 anni, fino a che Dio lo ha unto dall'alto, a pazientare 40 giorni e 40 notti per poter sconfiggere il maligno, ad usare le scritture e a non fare nulla che non fosse basato sulle scritture e che il Padre le lo mostrasse, a vivere di poco, spesso nella povertà, a rifiutare il falso successo quando nel deserto gli fu offerto il mondo su una palma di mano e poi ad essere re, Matteo capitolo 4 e Giovanni capitolo 6 verso 15. Nel Getsemani dovete imparare fino in fondo a non fare la sua volontà ma quella del Padre, e quindi a morire in croce per noi affinché noi vivessimo. A superare le offese guardando a Dio, ad amare chi lo odiava e a non fare le sue vendette, ma a perdonare chi lo perseguitava, insultava e che lo avrebbe persino ucciso, e ad evangelizzare anche mentre era trafitto. Filippesi 2 da 5 fino a 9.
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome.
Ed è stato per questa sua disponibilità di dire a Dio sì in ogni cosa il motivo per cui noi non andremo all'inferno. E noi stiamo imparando le nostre lezioni che ci permetteranno di compiere il piano, il proposito e lo scopo per il quale Dio ci ha creati? Come per i suoi profeti, anche per noi Dio ha il suo proposito ancora prima che nasciamo. Geremia 1 da 4 fino a 5.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Prima che io ti avessi formato nel grembo della tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni.
Isaia 49 verso 1.
Isole, ascoltatemi. Popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre.
Galati 1, 15 e 16.
Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiace di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo.
Stiamo rispondendo a Dio con il nostro sì da un cuore pieno di amore in tutto quello che Lui ci chiede di imparare e di fare, affinché ci possa usare per la sua gloria e perché ci possa benedire, così che possiamo sapere che lo abbiamo fatto felice, avendo adempito lo scopo per cui ci ha creati? O passeremo l'eternità frustrati e in amarezza perché non abbiamo risposto positivamente alla sua chiamata? I tanti o pochi talenti che Dio ha dato a ciascuno di noi suoi figli, li useremo per servire Lui o il mondo, per la sua gloria o per il mondo, per costruire per noi o per Lui. Gesù è venuto per invitarci alla grande festa eterna nel regno di Dio. Come stiamo rispondendo? Cercando disperatamente il modo di servirlo, di onorarlo, di ubbidirgli, o cercheremo delle scuse, come quelli del Vangelo di Luca? Leggiamolo in Luca 14, da 16 fino a 24.
Gesù gli disse, un uomo preparò un gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati, venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo, va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse, Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo, va fuori per le strade e lungo le siepi e costringeli a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
Vi sono intere chiese oggi che sperano che Dio li riceva più o meno nel seguente modo. Amato figlio, conosco il tuo cuore. So che oltre ad amare il mondo e le cose del mondo, i soldi, la tua TV, il buon cibo, il tuo vestiario e l'auto, il tuo impiego, eccetera, dopo tutto, in fondo, tu ami un pochino anche me, il tuo Dio. Apprezzo i tuoi canti e le prediche che ascolti la domenica mattina nella tua chiesa di Laodicea. Capisco anche la tua scelta di aver disubbidito per tutta la tua vita alla mia chiamata di raggiungere le mie pecorelle e anime perdute col mio Vangelo. Ma ti capisco, sai, eri troppo occupato ad amare e a servire il mondo. Ho deciso quindi di avere dei riguardi personali per te. Farò un'eccezione. Contrariamente a tutto quello che dicono le scritture, per esempio nei capitoli di Apocalisse, capitolo 3, Ezechiele 34, Matteo 23, Giovanni 8 e tanti altri, ho deciso di benedire e premiare la tua infedeltà e disubbidienza e di premiarti proprio allo stesso modo dei miei servi fedeli e ubbidienti e che si sono sacrificati e spesso anche dato la vita per me. Poiché tu sei stato così infedele e disubbidiente, ecco, io ti premierò. Vieni tranquillamente, siediti con me a scaldare la panchina del mio trono per l'eternità. Capisco perfettamente che, dopo tutto, è stato solo questo che ti ha insegnato a fare il tuo pastore di chiesa, che anche più scalda panche di te. Anzi, guarda, altra sorpresa. Inviterò anche lui insieme a te. Contento? Così potrete propagare la vostra denominazione religiosa anche qui in cielo. Contento? In questo modo anche i miei angeli in cielo potranno ammirare sorpresi della vostra incredibile fede che siete in grado di chiamarvi cristiani, ma senza fare un bel niente di tutto quello che io vi ho comandato.
Gloria a Dio, c'è qualcuno che crede in questo? La mia impressione, da quel poco che sono riuscito a afferrare dalla Bibbia, è che il Signore riceverà in modo alquanto diverso, credo. Credo come segue. Apocalisse capitolo 3, vuoi leggere Apocalisse 3?
Sì, versetto?
14 e 22.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fosse tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comperare da me del oro purificato dal fuoco, per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Luca 9, 62.
Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio.
Anche da 57 fino a 61.
Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire il mio padre». Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio». Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio».
Luca 14, da 33 fino a 35.
Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime. Lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Matteo 10, 38.
Chi non prende la sua croce e viene dietro a me, non è degno di me.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
In questa vita possiamo scegliere di appartenere a religioni più morte che vive e vivere da credenti passivi. Ma a quale denominazione apparteremo nel regno di Dio? In Matteo 25 Gesù ce ne mostra solo due: quella della sposa di Cristo e quella della non sposa di Cristo. Non tutti sanno che in cielo non sarà Dio a scegliere chi benedire e chi no, chi regnerà con Cristo e chi no, ma stiamo invece decidendo proprio noi, ora, qui, adesso e subito. Anche per questo Dio ha inviato Gesù, perché potessimo scegliere tra Lui e il mondo, il suo amore e il nostro egoismo, il nostro interesse e quello di Dio e di Cristo e delle sue pecore. La scelta primaria non è tra Gesù e il diavolo, scelta non troppo difficile, ma tra lo scegliere tra Cristo e noi. Ma attenzione a come scegliamo. Galati 6, verso 8.
Perché chi semina per la sua carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo Spirito vita eterna.
Romani 6, 16.
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia?
Fino a 18.
Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia.
Sappiamo che nella nostra Chiesa vi sono alcuni di noi che ancora non hanno deciso di dare tutto al Signore. Chi ancora non ha fatto deve decidere: ubbidienza o disubbidienza al Signore e alla Sua parola. Scegliere tra nostro interesse, la nostra volontà e quello che è per il bene del regno di Dio e delle sue pecore, le anime perdute. Vediamo l'importanza delle scelte in Giudici 10, da 6 fino a 14.
Figli di Israele, continueranno a fare ciò che è male agli occhi del Signore, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, è gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti, gli dei dei Filistini. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Ammon. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal». Il Signore disse ai figli di Israele: «Andate a gridare agli dei che avete scelto. Vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia».
Gloria al Signore. Quindi attenzione a cosa mettiamo la fede. Se mettiamo la fede nel mondo, nella politica, nei soldi, nel materialismo, nel momento del bisogno, ok, e può anche darsi che Dio non ci risponde, va bene? Perché magari c'è un problema, mancanza di pentimento, mancanza di... Cioè di Dio, qui li ha mandati: andate dai vostri dei a farvi curare, andate dai vostri dei a farvi salvare. E prima che lui li salvasse, ok, che poi Dio per misericordia li ha aiutati, fatto passare del tempo finché si svegliassero un po', capito? Cioè ripetutamente, caparbiamente, ostinatamente davano sempre da loro vita, come oggi. Si va in chiesa la domenica e lunedì al sabato si ritorna dagli idoli. Attenzione, va bene lavorare per pagarvi l'affitto e accudire la famiglia. Paolo, vediamo che costruiva tende per non essere di peso. A volte, è una cosa abbastanza rara, perché ha fatto solo un piccolo frangente di tempo, ok? Però, anche se dovete lavorare per sostenere la famiglia, attenzione a non servire il mondo più di Dio, va bene? Attenzione. Amen. Amen.
Il messaggio per noi: se nei momenti di prosperità, quando abbiamo ampia possibilità di scelta, scegliamo il mondo, l'interesse nostro, delle nostre finanze, tornaconto e del vivere bene, allora queste cose sono i nostri idoli. Per questo che a volte Dio non sembra rispondere alle nostre preghiere, perché vogliamo il suo aiuto, ma non siamo disposti ad abbandonare i nostri idoli, le nostre TV, l'amore per il denaro, per il mondo, per noi stessi, per i nostri vantaggi. E Dio ci offre la scelta. Giosuè 24:15.
E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore.
Primo Re 18:21.
Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando zoppicherete da due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla.
Quante volte io ho dato questi messaggi in molte chiese e non mi hanno risposto nulla. Non avevano coraggio di abbandonare i loro idoli. E non mi hanno più invitato nelle loro chiese. Gli faceva male il messaggio. Cosa dobbiamo fare?
Dice il Signore: se toglieremo gli idoli, nel nostro caso gli idoli moderni della nostra vita, allora Egli ci benedirà. Primo Samuele 7, versi 3 e 4.
Allora Samuele parlò a tutta la casa di Israele e disse: se davvero tornate al Signore con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dei stranieri e gli idoli di Astarte. Volgete risolutamente il vostro cuore verso il Signore e servite Lui, Lui solo. Allora Egli vi libererà dalle mani dei Filistei. Così i figli di Israele tolsero via gli idoli di Baal e di Astarte e servirono il Signore soltanto.
Baal era il dio del materialismo. Astarte era il dio del sesso, oggi sarebbe pornografia e perversioni sessuali, omosessualità, trans ed ogni porcheria che il mondo innalza, va bene?
Dobbiamo vedere se stiamo tollerando gli idoli del mondo moderno nelle nostre vite. Se lo faremo e in tutta onestà applicheremo a noi la parola di Dio che è applicabile a noi, solo allora Dio ci benedirà e libererà dalle mani dei nostri filistei, cioè da quello che il diavolo sta facendo contro di noi per distruggerci. Dobbiamo avere il coraggio di controllare se il messaggio di Dio si applica anche a noi. Quindi avere il coraggio e l'onestà di applicare la medicina a noi stessi. E solo allora la Bibbia diventa viva, attuale, è scritta per noi oggi e funziona e produce i miracoli che Dio ha preparato per noi e che sinceramente desidera darci. Ma se non spaziamo via le immondizie del mondo, della nostra vita, Dio non potrà edificarci su. Se passeremo l'eternità uniti a Gesù in matrimonio o separati dallo sposo celeste, dipenderà solo da noi e dalle nostre presenti scelte, che sono dentro la sua volontà e benedizioni o fuori di questa. Ascoltiamo le benedizioni che Dio ha per noi. Isaia 42, verso 16.
Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Amen.
Isaia 60, da 1 fino a 22.
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati intorno, tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, il tuo cuore palpiterà forte e se allergherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te.
Abbiamo letto fino al verso 5.
Si legge anche 19 al 20, per favore.
Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurirà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne. I giorni del tuo lutto saranno finiti.
Anche il 22.
Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo.
Beh, questo parla dei premi che il Signore darà a quelli suoi discepoli fedeli quando distribuiranno i premi dopo il rapimento, dopo la resurrezione, quando i fedeli saranno re e regine di nazioni, di città, di regioni, di nazioni, di continenti. È un giorno di pianeti e di galassie che saranno riempite, secondo me, anche quelle di persone. Quindi il regno di Dio non aumenta, il regno di Dio si moltiplica. Capisci? È una cosa incredibile. Non ha riempito le galassie così perché gli avanzava e aveva tempo da sprecare. C'è uno scopo. Secondo me è così come l'Europa fu riempita e si spostarono in America. Quando il pianeta sarà riempito, Dio li sposterà su un altro pianeta, quindi su un altro sistema solare, quindi su un'altra galassia, e così via dicendo. Questo come la vedo io, perlomeno come l'ho sentito dal Signore. E allora il Signore gli serviranno re, regine, guide, sacerdoti e via dicendo. Va bene, infatti in Luca 22 Gesù ha detto: voi che mi seguite e che soffrite insieme a me, e così come il Padre ha assegnato a me un regno, cioè che è tutto, anch'io assegno anche a voi un regno, e che vi sederete a giudicare insieme a me le tribù di Israele. Israele antica, Israele nuova, Israele spirituale, cioè i cristiani che si rifiutano tassativamente di andare a portare il Vangelo ai perduti. Va bene, proprio si rifiutano in tutti i modi. Cioè, si disperano per trovare il modo per scoprire nella Bibbia dove dice che non sono chiamati, che non ci bisogna evangelizzare, che è giusto che i perduti vanno all'inferno, che le anime perdute non vanno raggiunte, e seguono qualunque falso profeta che gli solletichi le orecchie, che permetta loro di continuare per la loro disobbedienza. E queste sono la Laodicea di cui il Signore si vergognerà, e che non faranno parte delle vergini con olio, saranno senza olio, non faranno parte della sposa. Avranno tutta l'eternità per pentirsi di quello che adesso non vogliono fare. Fratelli, addrizziamo le orecchie, va bene, ma non facciamolo perché Dio ci darà un regno, no. Facciamolo perché Lui ha versato sangue della croce per noi, facciamolo per amore. Mia moglie non è sposata a me perché ho una macchina, ok, tra l'altro è anche una macchina usata, non è che sia granché, ma perché mi ama e io amo lei, ci amiamo. Noi non siamo qui insieme a servire il Signore perché c'è una buona cuoca qui. Cosa dice?
No,
non dice, c'è. Non c'è la buona cuoca, quindi abbiamo scoperto, quello non è il motivo. Allora, ma perché ci vogliamo bene?
Amen, amen.
Va bene?
Amen.
Allora,
amen.
Dove siamo, Angela?
Stiamo imparando le nostre lezioni e a vincere giorno per giorno agli inganni che il nemico mette attorno a noi, così che Dio ci possa benedire e scegliere per stare con Gesù per tutta l'eternità nel regno di Dio che sta per venire presto. Dio sta cercando di preparare a questo, ma solo quelli che accettano di farsi preparare tramite la loro ubbidienza al Signore. Secondo Corinzi 11, verso 2.
Stiamo accettando di farci preparare dal Signore? Stiamo accettando?
Amen.
Allora, cosa dice?
Infatti, sono geloso di voi dalla gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Ecco la promessa per chi di noi sarà fedele. Luca 22, 28 fino a 30.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno e sediate sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Dio benedica chi sceglie la sua volontà, ora, qui e subito, senza rimandare, perché il domani non è mai venuto e non verrà mai. Tutte le cose meravigliose che speravamo e aspettavamo in quel domani è arrivato nel momento in cui siamo rinati in Gesù, e vi stiamo vivendo proprio ora, in questo momento. Smettiamo di trascinare il carro pieno delle nostre paure, preoccupazioni, esitazioni, mancanza di fede, di ascoltare chi ci distrugge la nostra fede. Abbandoniamo tutto e lanciamoci con Gesù.
Amen.
Seguiamo Lui, crediamo solo in Lui, diamo il nostro cuore solo a Lui, mettiamo la nostra fede solo in Lui, perché tutti ci falliranno prima o poi. E per grazia di Dio entreremo finalmente nella via diritta e stretta delle benedizioni e protezioni della volontà di Dio. E tu? Sei con noi? Grazie,
gloria
Gesù,
al Signore.
Signore.
Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Amen. Quindi questo è un messaggio innanzitutto per me, per noi qui, nella nostra Chiesa, e per, credo, per voi tutti che ci ascoltate. È una decisione. Decisione ogni momento, ogni giorno. Ascolteremo chi ci ferma o ascolteremo Gesù? Ascolteremo chi distrugge la nostra fede o Gesù che ce la rinforza? Se siamo uniti ai fratelli che vanno avanti o ci stiamo disgregando per unirsi a quelli che sono disgregati, falliti, depressi, oppressi, ossessi? Qual è la nostra Chiesa? Qual è la nostra Chiesa? Nel mondo ce ne sono due, quella vera e quella falsa. Quella tiepida e quella infuocata.
Sì.
C'è un'altra, c'è la chiesa morta, beh, sono almeno tre chiese. cioè morta, tiepida e al 100%. Quale chiesa? Lascia perdere i protestanti cattolici, sono tutti stupidaci, non ci sono protestanti cattolici, va bene? C'è la chiesa vera e la chiesa falsa, basta.
Sì, sì.
Ok, non c'è, va bene, quindi gloria al Signore. Amen. Decidiamo ogni giorno, ci svegliamo la mattina, sono disposto a morire per Gesù. C'è un fratello che mi ha chiesto guarigione, sarei disposto a morire per guarirlo. Cioè andare a evangelizzare, sarei disposto a morire per dare a quella gente il Vangelo. Arriverà un momento che molti di noi dovranno pagare quel prezzo. Gesù l'ha pagato, gli apostoli l'hanno pagato, la prima chiesa dei 300 anni l'ha pagato. E noi? Siamo liberi il cappuccino. E ieri sono incappato in un video, ho visto, c'era un predicatore famoso che, come al solito, non mi piace fare i nomi, che è bassa classe, tirare fango ai nomi. Non mi piace, lo fanno solo i Giuda. No, evitiamo i nomi. E simpatico, bello, bel pettinato, vestito una cravatta di grido, scarpe lustratissime, vestito fresco di lava secco. E predicavo così bene, così perfetto. Davanti a lui c'era un gruppo di 20-30 mila persone, una sala incredibile. Tutti a battere le mani e lodare Dio. E questo diceva un sacco di cose giuste, però non era nella volontà di Dio. Gesù mi ha detto, vedi quell'uomo, non è nella mia volontà. E predicava bene, predicava giusto, guarigione, miracoli e tutto. Ma li faceva sentire bene, li faceva sentire come che erano nella volontà di Dio, li faceva sentire come erano nel posto giusto, nel momento giusto, ascoltando il predicatore giusto. E il Signore mi ha dato una parola, mi ha detto, sono tutti spettatori. Non entro nell'arena.
È vero, sì.
Non sono nell'arena. Quando c'è da entrare in un'arena, loro non ci sono mai. Quando c'è da fronteggiare un leone, loro non ci sono mai. Quando c'è da dedicare le loro possessioni, il loro tempo a me, non lo fanno. Sono spettatori. La chiesa morta, la chiesa dell'Laodicea, la chiesa ricca. E questo predicava che Dio li vuole ricchi e potenti, Gesù è venuto per arricchire, per renderci ricchi, non vuole che soffriamo. E così i grassi ingrassano di più, gli spirituali diventano più spirituali, chi sa fare le guarigioni fa sempre più guarigioni miracolose, chi prega in lingua prega di più in lingue, chi ha doni spirituali ne aggiunge degli altri e sono grassi, le pecore grasse. E questo... Il Signore ha mostrato, ha detto, questo è un predicatore che sta dando da bere a uno che è ubriaco, sta dando da mangiare a uno che ha bisogno di andare in dieta. E mentre basta che uscivi dall'auditorio e fuori c'era gente che camminava, posseduti, stregoni, atei, divorziati, ragazzi in ribellione, ragazzi che vanno in discoteca a drogarsi, a cercare a fare il sesso nei gabinetti con le donne, e nei parcheggi, a prendere malattie, a ricevere spiriti del diavolo, e loro sono lì a dire noi grazie Signore che ci ha salvato. Sono anni che cantano grazie che ci ha salvato. È la chiesa morta.
È triste.
Ecco perché Dio deve mandare l'anticristo per punire questa chiesa. Dio ha mandato la Siria, ha mandato Babilonia, li ha mandati in Egitto, ha mandato Roma per punire un Israele infedele che non ha voluto raggiungere il mondo. Non ha voluto essere una luce sulla collina per raggiungere il mondo che moriva. Anzi, non entrarono in una casa di un romano per non contaminarsi. Se c'era uno buttato per terra nel sangue, non l'aiutavano perché si contaminavano, era contro la legge. Se aiutavano un poveraccio colpito dai ladroni, ci è voluto il samaritano per aiutare, uno che non gli interessava se seguiva la legge o no. Il prete è passato, Guarda la parola, dice, è passato un prete e poi è passato un levita. Cioè non poteva dire un ateo, un posseduto? No, un levita e un prete sono passati. Cerchiamo di capire il messaggio. Cioè è passato un protestante, un battista, un cattolico, un altro, capisci che cosa stavo dicendo? Cerchiamo di leggere la Bibbia, cerchiamo di tradurla nella lingua di oggi. Quando dice levita, leggi, protestante, cattolico, cerchiamo di capirla. Se quello lo aiutava aiutava quel poveraccio, si contaminava, la legge di Mosè dice fino alla notte, no, tutto il giorno non puoi toccare nessuno, non potevo andare alla festa, devo andare al tempio a pregare, se aiuto questo mi contamino, non posso andare al tempio a pregare, andare a pregare, no? E quindi lascialo morire. Amen. E questa è la religione di oggi, morta, stramorta e ultramorta. manca solo essere seppellita, cioè ci penserà l'anticristo appena arriva. Mm. Angela.
Sì, 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 è proprio una immagine reale, una presentazione reale di quello che la Chiesa è oggi, è triste, ma è proprio così.
Il tuo predicatore, ieri sera l'ho visto, e predicavo così bene, ogni scrittura era giusta. Le scritture erano giuste, ma il messaggio era sbagliato. Il messaggio era Chiesa di Sardi, Chiesa dell'Odissea. Chi non è l'Odissea, chi non è Sardi, avrei detto. Alzate la mano. Mm. Bene, quanti siamo? Allora, chiudere questa baracca qui, andare fuori e cercare le pecore. Mm-hmm. Una volta in Perù mi hanno invitato a predicare una chiesa evangelica e si sono pentiti che l'hanno fatto. Vero? E detto, ci alziamo a pregare, si sono alzati. E ho cominciato a dare un messaggio tipo questo. Dopo un po' si sono seduti, ho detto, perché vi siete seduti? Io non sono seduto, alzatevi. Mm-hmm. E mi hanno guardato, ma come si permette questo di dire a noi cosa dobbiamo fare? Alzatevi, alzatevi, alzatevi. Ho detto, nelle chiese ortodosse che sono state in Europa dell'Est stanno in piedi 2 ore, sì, non sì. Ci sono sedie. Dora ortodossa, tu.
È vero, è così, stai in piedi 2 ore.
Due ore in piedi. Gli ortodossi non hanno cambiato niente, né nella barba, né nel cappellino, niente. Quelli, era così che si usava, eh.
Sì, sì,
adesso addirittura poltrone imbottite.
Solamente gli ammalati e gli anziani. Sì, sì,
ammalati e anziani che sennò cascano per terra. Anche quelli si potrebbero anche guarirli però. Avete capito?
Amen, amen.
Angela.
Amen, 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 amen. Grazie. Dimmi. Signore. Sì, no, è triste, è così ingannevole vedere, come hai detto tu, chiese grandi, tanti credenti che lodano Dio, lodano, amano Dio, tutto perfetto, prediche buone, giuste, corrette, ma incanevole perché sono solo spettatori.
La vera chiesa, 100 persone, è una chiesa falsa. Perché? Perché 100 persone, come fai a mangiare insieme? La chiesa ideale è questa, una dozzina. Perché? Perché Gesù aveva una dozzina. Quando siete in 20, attenzione, è quasi tempo di dividervi. Mm. È quasi tempo di iniziare 2 chiese. Oh, ma io se inizio 2 chiese, poi sai... la decima la portano all'altra chiesa, non alla mia, ma chi se ne interessa della decima, dagliela al diavolo la decima, va bene? Se ce la danno la usiamo per Gesù, ma non siamo qua per la decima, va bene? Siamo qua per Gesù, siamo qua per il Vangelo, deve essere gratis. Quindi quando siete 20 cominciate a pensare a dividere, quando siete 40 c'è posto per 4 chiese. Un gruppo che non può mangiare insieme tutti i giorni è un gruppo falso. Perché? Perché nella chiesa primitiva, nel libro degli Atti, mangiavano insieme tutti i giorni. E non era come oggi che raccolgono i soldi tutti i giorni, alle ogni domenica, ai poveracci, va bene? Andiamo avanti, Angela, prima che,
sì.
Prima che qualcuno ci manda qualche email, che ci manda qualche accidente per email. Come ti permette di parlare così della mia chiesa? Allora.
Io mi ricordo abbiamo fatto un teatrino con queste cose, proprio con la chiesa morta, e alla fine si è avvicinato a noi un uomo e ha detto, ma quel teatrino là con questa chiesa morta che non fa niente per Dio, sembra la mia chiesa. Come mai avete fatto questo,
io,
ti ricordi?
Io ridevo sotto i baffi, sì, vi ridevo sotto i baffi. L'abbiamo fatto in un teatro.
Un teatro, sì, un teatrino.
Per il secolare l'abbiamo fatta.
In a cultural house.
Abbiamo messo una casa di cultura lì, sì. Che i comunisti usavano per lì, per fare le riunioni. E c'era una scenetta della religione e c'era la musica religiosa che poi ha messo il Requiem di Mozart.
Sì,
detto, questa è la musica religiosa.
Requiem.
È così, guarda. Vogliamo andare avanti per cortesia?
Sì, sì, sì. Ascoltiamo una canzone, però non è un requiem.
Con musica religiosa gli ha messo il requiem di Mozart, gli ha messo. E perché è così. Guarda, c'è più vita in un cimitero, veramente. Beh, ma non sto scherzando, in cimitero c'è gente tranquilla, che può evangelizzare. Se gli parli, ascoltano anche le scritture ogni tanto. Dove nella chiesa non ascoltano niente. In un cimitero la gente con i fiorellini che vanno in giro a dare i fiorellini ai morti sono più vivi di quelle delle chiese che non puoi neanche... Dimmi, Angela.
Ascoltiamo una canzone?
Va bene.
È bellissima, non è un requiem. È Marcello Marocchi, Dio aspetta. E poi voglio leggervi delle testimonianze incredibili. E poi facciamo anche le preghiere di guarigione dopo le testimonianze.
Ma se sono incredibili possiamo crederle però.
Sì, possiamo crederle perché Gesù guarisce, Gesù libera e Gesù è bellissimo.
Allora, vai avanti, vai con Marocchi.
Marocchi, Dio aspetta.
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta, tanto Dio aspetta.
lavoro giorno e notte, mi devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare. Domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarne né adesso. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. È vero, sono vecchio, ma non tanto da crepare, Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te, poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Lo devo pure avere, Dio può aspettare. Le cose fatte in fretta non vengono mai bene, lui ci darà tempo se è vero che ci tiene, poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte.
Dio aspetta, Dio ci sta aspettando, non è che noi aspettiamo che Dio risponde, che Dio mi rivela qual è la mia chiamata, è Dio che sta aspettando che noi rispondiamo sì alla sua parola.
Perché qui c'è mezzo mondo di cristiani che aspettano che Dio gli mostra,
sì.
Cioè non è che il Vangelo è più sufficiente, vogliono il Vangelo con la, con il loro nome scritto sopra, Giovannino, sì. Pierino, Giuseppino, perché se no Dio non mi ha mostrato.
E lo so, sono così...
Capisce?
Alcuni messaggi che riceviamo, Gesù, ma qual è la mia chiamata? Cosa vuole Dio da me?
Gesù è morto sul Calvario per niente, dovrebbe morire di nuovo e loro sono sicuro, vorrebbero che Gesù morto sul Calvario con una cartella in mano, Pierino, chiamo te, e poi dice, poi mette la mano di nuovo sul chiodo, voglio una cosa così queste. Cioè è già scritto nel Vangelo 2000 anni fa, Gesù ha detto ai farisei, così era Giovanni 5, dice: ricordatevi che la parola che vi ho detto vi giudicherà nell'ultimo giorno. Nell'ultimo giorno non saremo giudicati dalla rivelazione che ci ha dato, che non ci ha dato. La rivelazione c'è già, è scritta nel Vangelo. Non ci sarà scritto Giovannino e Pierino, ma c'è scritto tutti, c'è scritto la mia pecora. Se è una pecora, parla di te. Giovanni 10, le mie pecore ascoltano la mia voce, giusto? Allora, se sei una pecora, se te non ti stai chiamando, vuol dire che non sei una pecora. È certo che ti ha chiamato.
Amen.
Da 2000 anni, prima. Amen. Che eri nato, ti stava chiamando.
Amen.
Gesù lo stesso, ieri, oggi, domani e
Sempre.
Dopodomani. E fra un mese. Fra un anno. E cos'è? Apocalisse 14,6, cosa dice? Il Vangelo eterno, un angelo che dà il Vangelo eterno. Il Vangelo è eterno, non è che ci sarà una rivelazione, un messaggio più grande del Vangelo, non esiste. Non esiste una scrittura meglio di amare Dio in tutto il cuore, tutta la mente, tutto il cervello, tutto il corpo, tutte le possessioni, tutta la casa, la tua macchina. Non esiste una scrittura più grande di ama Dio con tutto il tuo cuore e il tuo prossimo come te stesso. Gesù è il massimo, non esiste qualcosa meglio di Gesù. È inutile che vengano le Madonne a dire: guarda, mio figlio lo tengo a guinzaglio come un cane, perché sennò mi sbrana il mondo questo qui. Questo è un mastino, è un Rottweiler, è un Jesusweiler, che se lo mollo un attimo, questo mi distrugge il mondo. Meno male che ci sono io che lo fermo. Pentitevi, sennò io apro la cuccia, esce Gesù, e lui ammazza tutti. E questo sta dicendo queste incredibile ciarlatanate, e c'è gente che ci crede, c'è gente che pensa che c'è la Madonna in cielo che tiene Gesù fermato, Gesù ha una camicia di forza, perché sennò ammazza tutti, spacca tutto, ehi, botte dormi, e c'è la Madonna con Santa Caterina e Santa Giuseppina che lo tengono, uno di qua, uno di là, dagli un sedativo, sennò ti spacca tutto. Questa è l'immagine che il diavolo ti dà di Gesù. Vuoi andare avanti per cortesia, prima che mi mandano un'email, per favore.
Ok.
Che sennò c'è qualcuno che cambierà canale, stai attento. Meglio che mi sto zitto.
Allora, andiamo avanti alle testimonianze. Sono delle testimonianze bellissime, veramente, che Luciana ci ha inviato due testimonianze.
Sai che Luciana è una sorella speciale?
Lo so.
E me l'ha detto Gesù.
Lo so, e ha una famiglia speciale.
Lei è una pastoressa, è una sacerdotessa, la faccia tutti i farisei che la criticano. Luciana, ti difendo io, Luciana. Digli ai farisei che vengono qua a me, che ho guanti da box, che parlino con me. Saranno cazzottoni giorno e notte. Cioè, con la scrittura, ovviamente, cioè, devo interpretare anche.
Amen, amen. Allora, la prima testimonianza riguarda la sua conversione.